Van Loon. Dialogando di storia, qualcosa ne verrà fuori.
Il 29 ottobre del 1923 viene proclamata la Repubblica di Turchia. Anche se al centenario di quella ricorrenza mancano ancora alcuni mesi, abbiamo pensato di occuparcene oggi, che la Turchia si appresta ad andare alle prime elezioni che, dopo 20 anni, potrebbero davvero decretare la fine di Erdogan e del suo regime autoritario. In questo racconto avremo al nostro fianco Nicola Degli Esposti, assegnista di ricerca presso l'Università di Padova, esperto di Medio Oriente ed in particolare della storia contemporanea del popolo curdo.
Van Loon, il programma di storia di e con Radio Città Fucico. Pensato e raccontato da Alessia, Debs, Olga, Lara, Jacopo e Frey, che sono ai microfoni questa domenica mattina. E oggi, come avrete capito, vi portiamo in Turchia.
Nell'autunno del 1918 la Prima Guerra Mondiale batte i suoi ultimi terribili colpi. Anche su un fronte remoto come quello che separa l'Egitto britannico dal Medio Oriente ottomano, gli alleati si preparano a sferrare l'offensiva finale contro gli imperi centrali. Il 16 settembre le truppe arabe guidate dal colonnello Lawrence, un ufficiale dei servizi segreti inglesi che passerà poi alla storia come Lawrence d'Arabia, sabotano la linea ferroviaria che rifornisce l'esercito ottomano in Palestina. Il 19 settembre gli aerei britannici bombardano le linee telefoniche e la stazione ferroviaria di Al-Hafuler, tagliando le comunicazioni tra il quartier generale ottomano a Nazareth e le sue truppe in prima linea. Poche ore dopo scatta l'offensiva di terra. Il 30 settembre cade Damasco, il 26 ottobre Aleppo. In meno di un mese tutta la Siria è occupata dagli alleati. Il 31 ottobre del 1918, a bordo della corazzata britannica Agamennon, viene firmato l'armistizio di Modrus. I vincitori occupano i forti sullo stretto dei Dardanelli, gli stessi che per 3 anni avevano difeso con successo Istanbul dalle offensive alleate. L'esercito ottomano viene smobilitato e l'intera rete portuale e ferroviaria viene consegnata agli alleati per proseguire una guerra che in realtà è già terminata. Soprattutto, ogni presidio ottomano deve essere immediatamente ritirato da tutti i territori al di fuori della penisola anatolica. Tra occupazioni e umiliazione è la fine dell'impero ottomano, un impero secolare che era stata una delle grandi potenze dell'età moderna.
Ma come si era arrivati a questo punto? Lo chiediamo a Nicola Degli Esposti.
Dunque, la disastrosa partecipazione dell'impero ottomano alla Prima Guerra Mondiale può essere spiegata in due modi, è stata spiegata in due modi apparentemente opposti. Il primo è quello più tradizionale, che vede la guerra come una grande cesura storica che segna la fine di questo antico impero islamico, che è in declino ormai da secoli, e la nascita della Turchia moderna, nazionalista, laica e europea. L'impero ottomano era infatti già dal 700 in una profonda crisi militare, amministrativa e fiscale, e nel corso dell'Ottocento aveva subito pesantissime perdite territoriali da parte delle potenze occidentali imperialiste. Nel 1913 una coalizione dei piccoli neonati stati balcanici aveva sottratto all'impero quello che rimaneva dei suoi, buona parte di quello che rimaneva dei suoi domini europei, arrivando a minacciare la capitale Istanbul. L'entrata in guerra nel 14, diciamo, viene vista come l'ultimo tentativo di salvare un impero che è ormai al capolinea da quella che è la spartizione imminente e ormai apparentemente inevitabile. Un tentativo che però fallisce e porterà alla fine dell'esperienza ottomana. L'altro modo di vedere la Prima Guerra Mondiale per l'impero ottomano è quella di un grande momento di accelerazione di un processo storico, quel processo di riforma interna dell'impero per garantirne la sopravvivenza e salvarlo dal colonialismo occidentale, che gli storici hanno chiamato una modernizzazione difensiva. Le riforme erano iniziate già nell'Ottocento, avevano preso il nome di Tanzimat, di riorganizzazione, e per i decenni successivi l'impero era stato il teatro di un conflitto politico tra i modernizzatori e le forze conservatrici, che spesso erano rappresentate dal sultano stesso. Nel 1908 la rivoluzione dei giovani turchi aveva portato alla restaurazione della Costituzione ottomana e all'abdicazione dell'ultimo grande sultano reazionario, Abdülhamid II, e diciamo, secondo questa lettura, la sconfitta nella Prima Guerra Mondiale permetterà il coronamento di un processo di riforma con il consolidamento dell'impero in confini nazionali, in confini nazionali dell'Anatolia, l'abolizione del sultanato, quindi della monarchia, e l'instaurazione di una repubblica moderna e sovrana.
Uno degli ultimi contingenti ottomani ad arrendersi agli alleati in quell'ottobre del 1918 è un gruppo raccogliticcio di soldati sbandati, personali dei comandi e della sussistenza, trincerato in un piccolo villaggio nel nord della Siria. Il loro comandante si chiama Mustafa Kemal Pasha, un personaggio che, come vedremo, assumerà un ruolo cruciale negli anni che seguono la sconfitta dell'impero, tanto da guadagnarsi il soprannome di Ataturk, padre dei turchi. Ma chi è Mustafa Kemal e come diventa la figura chiave della Turchia contemporanea? Lo chiediamo sempre a Nicola degli Esposti.
Mustafa Kemal è un ufficiale dell'impero ottomano che nasce nel 1881 e proviene da Salonicco, nella Grecia settentrionale, ma che è una delle parti principali dell'impero al tempo. Come giovane ufficiale è un membro del movimento dei giovani turchi che hanno preso il potere nel 1908 e fa carriera nel corso di tutte le guerre che l'impero ottomano affronta in quegli anni: la guerra di Libia contro l'Italia, le guerre balcaniche del 12 e il 13 e la prima guerra mondiale, dove combatte un po' su tutti i fronti. L'ascesa di Mustafa Kemal è legata agli avvenimenti che seguono la disfatta ottomana in guerra. Se siamo abituati a pensare alla Germania come un esempio di pace punitiva dopo la prima guerra mondiale, in realtà l'impero ottomano va di gran lunga peggio. Le province arabe dell'impero diventano colonie inglesi e francesi e l'Anatolia stessa è spartita tra Grecia, Francia, Italia e un nuovo stato armeno che appunto è stato appena istituito. E mentre gli inglesi occupano gli stretti e Istanbul, tenendo di fatto il sultano come prigioniero a ratificare questo stato di cose. A quel punto, siamo nel 19, Mustafa Kemal è in Anatolia orientale e si ribella a questa spartizione, seguito da ciò che resta dell'esercito ottomano. Diciamo, questo fatto segna l'inizio della guerra d'indipendenza turca. Le forze kemaliste sconfiggono gli armeni e i francesi tra il 20 e il 21 e instaurano un nuovo parlamento ad Ankara, nel mezzo dell'Anatolia. La guerra contro i greci che hanno occupato Smirne dura invece fino al 22 e a quel punto Kemal ha fondamentalmente liberato l'Anatolia e nell'estate del 23 le potenze occidentali accettano la sconfitta, riconoscono il parlamento di Ankara e gli inglesi si ritirano da Istanbul. Il 29 ottobre del 23 è proclamata la Repubblica Turca e Ataturk è eletto presidente.
Ma come si pone Kemal nei confronti della tradizione ottomana e del fattore religioso nel momento in cui si tratta di costituire questo nuovo stato turco? Che tipo di stato immagina Kemal?
Diciamo che la principale influenza culturale che domina il pensiero di Ataturk è quella del positivismo francese dell'Ottocento e l'idea di una modernizzazione che è univocamente occidentalizzazione. Ataturk vuole rimpiazzare un impero multiculturale e tradizionale, fondato su una legittimità di tipo religioso, con una repubblica moderna fondata sull'identità nazionale turca su modello degli stati-nazione europei. Quello che è importante sottolineare è che la vittoria in guerra dà a Mustafa Kemal un potere e un prestigio straordinari, che gli permettono di attuare un programma che include delle riforme radicali che in realtà erano condivise solo da una ristrettissima minoranza delle forze che lo avevano sostenuto durante la guerra di liberazione. Infatti la guerra era stata formalmente combattuta in nome della difesa dell'impero, del sultano califfo tenuto prigioniero dagli inglesi, e anche se il sultano in realtà ha disconosciuto Ataturk e lo ha condannato a morte in contumacia, e come una difesa dell'Anatolia musulmana dall'avanzata degli infedeli. Per esempio l'abolizione del sultanato nel 22 e la proclamazione della Repubblica nel 23 avvengono con delle forzature parlamentari e contro il parere di una larghissima parte del movimento nazionale. Queste forzature permettono però ad Ataturk di consolidare il proprio potere e di instaurare di fatto una dittatura guidata dal suo partito repubblicano del popolo, che durerà anche dopo la sua morte fino al 1950. In questo periodo di quasi 30 anni la Turchia è trasformata dalle riforme del regime. Tra queste possiamo ricordare solo le più importanti, come il diritto di voto alle donne, prima di molti grandi paesi europei, la riforma linguistica che porta all'adozione dell'alfabeto latino, la secolarizzazione delle istituzioni e della società turca. e l'accentramento amministrativo, che porterà poi a vari cicli di rivolte da parte negli anni 20 e negli anni 30 da parte delle tribù curde, particolarmente nel sud-est del paese, che verranno tutte represse nel sangue. Per tornare alla domanda, comunque la visione di Ataturk per la Turchia è interessante per la sua totale specificità, particolarmente per il fatto di essere da una parte un po' vecchia, perché come dicevamo i suoi modelli sono il positivismo ottocentesco e la Terza Repubblica francese, mentre siamo nell'epoca di Lenin e Mussolini. Dall'altra parte la dimensione anticoloniale del progetto di modernizzazione di Ataturk lo rende per certi versi un precursore dei regimi nazionalisti del periodo della decolonizzazione, poi negli anni 50 e 60.
Nel 1954 viene pubblicato in Turchia un libro piuttosto bizzarro, si intitola L'Istituto per la Regolazione degli Orologi e il suo autore, Ahmet Hamdi Tanpinar, è un professore di letteratura del XIX secolo all'Università di Istanbul. La biografia di Tanpinar sembra quella della Turchia contemporanea. Figlio di un giudice ottomano di origine georgiana, da bambino aveva seguito il padre in lungo e in largo per i territori dell'impero. Durante gli anni della guerra mondiale e della guerra d'indipendenza era a scuola e aveva sostenuto il diploma di maturità proprio in quel 1923 che aveva segnato la nascita della Repubblica di Turchia. Negli anni 30, mentre Mustafa Kemal costruiva il moderno Stato turco, Tanpinar aveva appoggiato con entusiasmo questo progetto in campo letterario. La sua foga modernista si era spinta fino a proporre l'eliminazione dai curriculum scolastici di tutta la letteratura turca precedente l'epoca delle Tanzimat. Tra il 1944 e il 1946 era stato anche deputato del CHP, il partito del potere kemalista. Ma nel 1954 qualcosa è evidentemente cambiato nella testa e nel cuore di Tanpinar. Già col suo primo romanzo, Serenità, pubblicato 10 anni prima, aveva iniziato a guardare con tenerezza e nostalgia alla Istanbul multietnica e multiculturale della sua infanzia. L'Istituto per la Regolazione degli Orologi è il passo successivo, una satira, elegante certo, ma esplicita, delle riforme con le quali Kemal aveva rivoltato da capo a piedi la Turchia. Il protagonista, Ari Idrdal, è un poveraccio che del tutto casualmente diventa il principale collaboratore di un personaggio, Alit il Regolatore, dietro il quale è facile intravedere lo spirito di Kemal. Alit il Regolatore vuole infatti portare la Turchia nella modernità e intende farlo prima di tutto costringendo tutti i cittadini a regolare i propri orologi su un unico tempo determinato dallo Stato. Ed è qui che nasce l'Istituto per la Regolazione degli Orologi che dà il titolo al romanzo. Un mastodontico carrozzone burocratico che combina molte arbitrarie assurde e che impiega parenti e amici dei suoi due fondatori. Airi, che è l'alter ego di Tanpinar, spiega così la necessità dell'impresa.
Tutti sanno che un orologio può essere avanti oppure indietro. Non c'è una terza possibilità. È un assioma generale, così come l'impossibilità di una regolazione perfetta, a meno che l'orologio non si fermi. Qui però entra in gioco il fattore personale. Io difendo l'idea che l'uomo è stato creato per dominare l'universo In questo senso è del tutto naturale che gli oggetti gli obbediscano. Ad esempio, nella mia infanzia, all'epoca del regno del sultano Abdulhamid II, la nostra società era spenta e depressa. L'insoddisfazione che si coglieva sul volto annoiato del sultano si diffondeva in cerchi concentrici e aveva contaminato anche gli oggetti. Tutti quelli che hanno la mia età ricordano bene il suono lancinante e triste delle sirene dei vaporetti della nostra infanzia. Invece, oggigiorno, grazie al favorevole dispiegarsi degli eventi, ci sono tante cose piacevoli. Pensate all'allegria dei campanelli dei tram, delle sirene dei vaporetti.
Poche pagine dopo, Airi Erdal racconta di un dialogo con Alit il regolatore e della fede incrollabile di quest'ultimo nella missione dell'istituto.
Regolare è correre dietro i minuti. Pensi, Airi Erdal, pensi, amico caro, al significato di queste parole. Significa che un orologio ben regolato non spreca nemmeno un secondo. Tuttavia, che facciamo? Cosa fanno la città e l'intero paese? Per colpa degli orologi sregolati perdiamo metà del nostro tempo. Se quotidianamente ognuno perde un secondo all'ora, significa che ogni ora perdiamo 18 milioni di secondi. Se consideriamo che la parte veramente produttiva della giornata è costituita da 10 ore, fa 180 milioni di secondi. 180 milioni di secondi al giorno. Questo vuol dire che perdiamo 50.000 ore al giorno. Faccia il conto e vedrà a quante vite perdute annualmente corrisponde. E poi la metà di questi 18 milioni di persone non ha l'orologio. E la maggior parte degli orologi esistenti non funzionano. Alcuni sono indietro di una mezz'ora o di un'ora. Uno spreco da far impazzire. Una perdita di tempo per le nostre attività, le nostre vite e la nostra economia.
Proprio come Tampinar, dopo la morte di Kemal avvenuta nel 1938, molti altri intellettuali turchi iniziano a percepire un cambiamento, una mutazione del kemalismo politico. Come si evolve questa ideologia nel corso del Novecento e come si arriva dal laicismo di Kemal all'islamismo di Erdogan?
Dunque, la questione dell'eredità del kemalismo è estremamente complessa. C'è una narrativa che è molto popolare, soprattutto in Europa e in Occidente, che vede il kemalismo come un'ideologia occidentale, laicista, illuminista, progressista, che però rimane sempre minoritaria in un paese musulmano e tradizionalista. Un'ideologia che appunto i militari devono costantemente ristabilire con a forza di colpi di Stato, dei tanti colpi di Stato della storia della Repubblica Turca. All'interno di questa narrativa, ovviamente, la vittoria degli islamisti di Recep Tayyip Erdogan alle elezioni democratiche del 2002 è un fatto storico inevitabile. La realtà storica è molto più complessa. Possiamo vedere che da una parte il kemalismo ha permeato quasi tutte le culture politiche turche, dall'altra vediamo che in ognuna di queste culture il kemalismo è stato reinterpretato in maniera profondamente diversa. Partendo dal centro, dal 50 al 2002, la Turchia è quasi sempre governata da dei partitoni conservatori e clientelari, che però sono fondamentalmente laici e rivendicano continuità con l'esperienza kemalista. Il partito stesso di Erdogan, l'AKP, la KP, raccoglie in qualche modo l'eredità di questi partiti e la fonde con quella dell'islamismo da cui lui stesso viene, e questa è una delle ragioni per cui anche negli ultimi vent'anni abbiamo visto molto raramente degli attacchi frontali alla memoria di Ataturk. Il partito stesso di Ataturk, il Partito Repubblicano del Popolo, dopo aver perso le elezioni del 50, inizia una tortuosa transizione che negli anni 70 lo vede diventare sostanzialmente un partito socialdemocratico e che poi segue effettivamente la traiettoria della socialdemocrazia europea ed è oggi infatti il principale partito di opposizione, è un partito di centro neoliberale. La sinistra turca, la sinistra radicale, resta a lungo influenzata dal kemalismo, soprattutto dalla sua dimensione più anticoloniale, e questa è una delle ragioni che porterà negli anni 70 alla spaccatura tra la sinistra turca e il nascente movimento della sinistra curda. Ma è anche molto interessante quello che succede a destra, dove il movimento neofascista turco, che è incarnato dal partito MHP, che oggi è alleato di Erdogan, si rifà alla dimensione più nazionalista dell'eredità di Ataturk, che reinterpreta come un nazionalismo etnico turco. Questo è un nazionalismo inizialmente laico, negli anni 40, 50, 60, e addirittura con riferimenti alla storia turca pre-islamica pagana, ma che nel corso degli anni 70 si islamizza gradualmente. Comunque, in tutte le sue fasi, resta sempre sostenitore dell'assimilazione forzata delle minoranze, della violenza contro i curdi e contro le minoranze religiose non musulmane e non sunnite. Simile è anche la traiettoria politica dei militari che, come si vede nel colpo di Stato del 1980, che è probabilmente il fatto politico più importante dopo la fondazione della Repubblica, in quel periodo i militari adottano anche ufficialmente un'ideologia che, senza rompere col kemalismo, viene chiamata la sintesi turco-islamica, e l'obiettivo della violentissima repressione che segue il colpo di Stato è la sinistra, il movimento operaio e il movimento curdo, e solo in misura molto minore gli islamisti. Queste sono tutte ragioni per cui la narrativa di cui parlavo prima, che presenta appunto un'elite kemalista illuminata contrapposta a un popolo conservatore musulmano, è non solo problematica ma anche fuorviante.
Ringraziamo ancora Nicola degli Esposti che ci ha fatto compagnia in questa puntata di Vallun, e vi ricordiamo che Vallun è il programma di storia di e con Radio Città Fugico, pensato e raccontato da Alessia, Debs, Olga, Lara, Jacopo e Frey, che sono stati oggi con voi ai microfoni in questa puntata di domenica mattina, e vi diamo appuntamento alla settimana prossima, sempre alle 11, sempre sui 103.1 FM di Radio Città Fugico e ogni lunedì sul nostro sito www.radiovallun.info. Ciao!